In questa lezione tratteremo l'argomento donne regime e della mobilitazione di massa. Partirei da due considerazioni preliminari che poi cercherò di sviluppare nel corso di questa lezione. La prima è che il regime fascista rappresenta una battuta d'arresto per molta parte del femminismo italiano. L'avvento al potere di Mussolini, il consolidarsi poi della dittatura, pone fine a molte delle istanze che il composito movimento femminile aveva portato avanti, anche con difficoltà, come abbiamo visto, sino all'inizio degli anni 20. La seconda considerazione, che svilupperò nella seconda parte della lezione, è che progressivamente il fascismo riesce a mobilitare bambine, ragazze, donne, come mai era accaduto prima. E questo aprirà per loro nuovi scenari e nuove possibilità di intervento nella sfera anche pubblica che sino a quel momento erano inediti e che, come vedremo, avranno poi anche degli strascichi anche nel lungo periodo. Riguardo al primo dei temi citati, ovvero il fatto che il fascismo rappresenti una battuta d'arresto per molta parte del movimento del femminismo italiano, partirei appunto da questa considerazione, che le organizzazioni autonome poco a poco vengono a scomparire e vengono soppresse o progressivamente assorbite dalle organizzazioni che mette in campo il Partito Nazionale Fascista. Va comunque rilevato che non tutte queste organizzazioni vennero soppresse subito dal regime. Alcune, infatti, rimasero attive in vita sino ai primi anni 30. Ovviamente la maggior parte vennero assorbite con la svolta autoritaria e quando il fascismo puntò a tutti gli effetti a divenire un regime totalitario. Tanto per intendersi, la politica portata avanti dal regime, che Starace come esponente di spicco, appunto, nella segreteria del Partito Nazionale Fascista e con il suo intento di allargare progressivamente gli ambiti di intervento del partito, di fascistizzare lo Stato, di portare in camicia nera, la nazione. In questo contesto le organizzazioni femminili che riescono a sopravvivere, dicevo, non sono molte e hanno margini di autonomia ovviamente e di intervento progressivamente ridotti. Però alcuni degli esempi delle organizzazioni femminili che riescono appunto a continuare la loro attività sono la Federazione Italiana Laureate Diplomate negli Istituti Superiori e l'Unione Femminile Nazionale. Poi, ripeto, anche queste progressivamente inglobate e assorbite dalle organizzazioni fasciste. In parte diversa è la storia del Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, come abbiamo già visto, organizzazione che per molti aspetti era venata da forti connotazioni legate al patriottismo e anche all'antisocialismo. Organizzazione quindi che si adatta alle mutate circostanze e riesce a portare avanti la propria esistenza, la propria attività. Un altro aspetto, secondo me interessante, riguarda anche l'universo di donne che cominciarono o continuarono ad avversare il fascismo e che vi si opposero con diversi modi. Quante quindi rifiutarono in qualche modo di essere inquadrate in questa organizzazione e nonostante appunto la battuta d'arresto comportata dal fascismo, cercarono dei metodi alternativi o di vera e propria opposizione. Una prima considerazione va fatta riguardo al fatto che parliamo di numeri tutto sommato limitati di donne attive nei gruppi antifascisti clandestini, ad esempio. Non sono molte, appunto, da un punto di vista quantitativo, le donne che si impegnano come antifasciste in modo attivo nelle organizzazioni di partito. Non sono molte, appunto, anche rispetto a tutte quelle che poi saranno tesserate dal Partito Nazionale Fascista in diversi modi che poi vedremo in seguito. Non molte donne continuano o riescono ad opporsi al fascismo poi per tutta la parabola del ventennio e questi aspetti dipendono secondo me da cause diverse. In primo luogo le donne sono poche ad esempio nei partiti politici, quelle organizzazioni che si faranno carico appunto della maggior parte dell'opposizione al fascismo. Rappresentavano una piccola minoranza dentro i fascisti, appunto, scusate, dentro i partiti non fascisti, e lo erano già prima che il fascismo arrivasse al potere. Come abbiamo già visto, poi non ricoprivano molto spesso ruoli di particolare rilievo. Forse sarebbe meglio dire c'erano alcune eccezioni, ma in generale i ruoli di rilievo non erano ricoperti da molte donne. E questo è appunto un dato oggettivo. L'altra è la difficoltà di in qualche modo partecipare nelle condizioni di clandestinità alla lotta antifascista. L'attività di clandestinità nella quale appunto questa lotta doveva svolgersi presentano ovviamente difficoltà di sostentamento, appunto la clandestinità stessa, ma rappresentavano anche la rottura, ad esempio, con i legami familiari. In questo periodo, molto spesso la culla delle idee politiche, per molti degli antifascisti, come si ricava appunto da memorie e biografie, era rappresentata anche dalla famiglia. Una famiglia importante per educazioni, ideali e per quel percorso appunto che porta a formare un'idea di opposizione, di resistenza al fascismo. Una scelta difficile per tutti, ma spesso per le donne resa in qualche modo anche ancora più complessa dal fatto delle difficoltà che una donna sola, ad esempio, o in qualche modo isolata, poteva avere a vivere in clandestinità sotto falso nome, per trovarsi un lavoro, per mantenersi o di copertura o banalmente, data la situazione che abbiamo visto, per vivere sola senza destare troppi sospetti, fuori dalla famiglia, senza parenti, un marito, eccetera, eccetera. Abbiamo detto che non sono molte le donne che si oppongono al fascismo, ma quelle che si impegnano e che partecipano all'attività appunto di opposizione. Quelle attività svolgono, cosa fanno? Spesso anche qui troviamo donne che assumono ruoli che sono articolati in base al genere. Molto spesso agli uomini spetta il reclutamento e le azioni di propaganda o di diffusione appunto delle idee che stanno dietro all'opposizione al fascismo, mentre le donne spesso svolgono compiti di assistenza, penso tra tutti al Soccorso Rosso, oppure di collegamento, portando materiale, cercando di tenere i contatti, compiendo viaggi, anche molto rischiosi, spesso in altri paesi, anche all'estero. Compiti, dicevo, non meno pericolosi, dato il progressivo e sempre più stringente controllo della pubblica sicurezza e dell'ovra. Un dato interessante sul quale è opportuno riflettere, che dà conto anche di alcuni elementi utili per il nostro ragionamento, è questo qui, che sono 700 e 48 le donne complessivamente deferite al Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato. Sapete, quel tribunale appunto istituito dal fascismo per giudicare oppositori politici. 500 di queste donne vengono condannate per reati politici. Ben inteso, questa è una minoranza abbastanza limitata rispetto alle oltre 15.000 condanne comminate appunto dal Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato. Però fa emergere alcuni ruoli, alcune biografie di militanti molto impegnate in questa lotta. Tra le più note, sicuramente Teresa Noce e Adele Bei. Donne che fanno l'esperienza anche molto dura del carcere, che però rappresenta, almeno da quanto traspare dalle loro memorie, un'esperienza tanto dura quanto anche importante come momento di evoluzione, di educazione, per incrementare la loro istruzione e anche la loro consapevolezza politica. Accanto a questi esempi noti e importanti, dobbiamo rilevare che si sono realizzate altre forme di opposizione e di protesta, non o meno, diciamo, organizzate. E parlo della partecipazione a scioperi e proteste portate avanti da molte donne nel corso appunto del ventennio. Va ricordato appunto che tali manifestazioni e tali scioperi erano espressamente vietati anche per legge. E questi si realizzavano, ad esempio, con gesti apparentemente banali, ma che avevano dietro un significato molto importante, come indossare sciarpe rosse per il 1º maggio, oppure cantare canzoni cosiddette sovversive. E tra queste si distinguono, ancora una volta, le operaie tessili e forse soprattutto le mondine, appunto le donne impiegate per la monda del riso, che abbiamo già trovato in precedenza, abbiamo già citato come un problema, diciamo così, che anche i fascisti faticarono a contenere e a risolvere, appunto per la carica e l'importanza delle loro rivendicazioni. Luisa Passerini ha introdotto nel testo Torino Operaia e Fascismo l'ipotesi di un'altra forma di opposizione che si viene a costituire in questo periodo e che vede protagoniste le donne, e l'ha individuata anche nella pratica degli aborti. Abbiamo citato nella scorsa lezione quanto la legislazione varata dal fascismo fosse stringente su questo aspetto e anzi quanta importanza il regime desse a questa legislazione per la politica di natalità, eccetera. Forse le cause sono un po' più complesse, dico, per praticare gli aborti, e forse non vanno solo ridotte alla una forma di opposizione al fascismo. Io penso sia necessario guardare anche alla situazione sociale, al censo, eccetera, e tutti i problemi che in qualche modo sono legati a questo tipo di pratiche. Cionondimeno, questo dato comunque ci suggerisce che spesso la politica del fascismo fosse in contrasto con quelle che erano necessità avvertite dalle donne stesse. Per quanti volessero approfondire il tema dell'antifascismo e dell'opposizione al regime, specificatamente operato da parte delle donne, segnalerei questi due testi. Il primo di Giovanni De Luna, Donne in oggetto, l'antifascismo nella società italiana, 1919-1939, e il secondo di Patrizia Gabrielli, Fenicotteri in volo, donne comuniste nel ventennio fascista. È importante rilevare che tutte le esperienze che ho ripercorso rapidamente sono rilevanti anche per la loro importanza simbolica e matureranno poi, daranno frutti e in qualche modo saranno riprese e queste esperienze saranno capitalizzate, diciamo così, nel corso della Resistenza. E Il riferimento appunto a queste esperienze è fondamentale anche per dimostrare che non tutte le donne hanno appoggiato il fascismo e ne hanno sposato l'ideologia, ne hanno condiviso le idee oppure anche le idee e i ruoli che il regime tributava alle donne. Accanto a queste forme di opposizione, a queste posizioni contro il regime che abbiamo visto, ci sono poi le organizzazioni delle donne cattoliche. Non siamo nell'ambito propriamente dell'antifascismo, però va detto che queste organizzazioni cercano di non essere nemmeno fasciste. Sono molto più numerose rispetto alle organizzazioni cattoliche, sono molto più numerose rispetto a quelle che abbiamo citato da un punto di vista quantitativo e agiscono sotto l'egida del Vaticano, che infatti già dal 1917-19 e poi con gli anni 20 comincia a sostenere l'idea che le donne dovessero svolgere un'azione a servizio della Chiesa anche fuori dalle proprie abitazioni. Ben inteso, senza comunque dover dimenticare i propri doveri. In questo modo sappiamo che l'Unione Donne Cattoliche Italiane, che avevamo già citato, diventa Unione Femminile Cattolica Italiana, con una sezione giovanile e diverse articolazioni. Un'organizzazione che risulta molto ben strutturata e che è molto spesso subordinata alle gerarchie e alle direttive appunto della Chiesa. Questa organizzazione, l'Unione Femminile Cattolica Italiana, cresce notevolmente per tutto il ventennio. Tant'è che alla fine degli anni 30, nel 1939, riuscirà a contare circa 800.000 iscritte. Ovviamente rappresenta numeri inferiori e di gran lunga rispetto a quelli che avranno nello stesso periodo le organizzazioni fasciste. Però questi dati al tempo stesso ci testimoniano l'importanza del cattolicesimo nella vita delle donne, e anche quanto queste comunque abbiano desiderio o voglia, si sentano di riferirsi a un'altra autorità che non è quella del partito. Allora, quali sono le loro posizioni e quali sono le loro attività? Diciamo che appunto questa Unione Femminile Cattolica Italiana si pone molto nettamente per sostenere il ruolo materno delle donne. È un atteggiamento rigido talvolta nei confronti della modernità, talvolta anche più rigido di quello del fascismo. E le donne che ne fanno parte insistono molto sulla formazione sociale e religiosa che devono avere sia le madri che le mogli. È un'idea sostanzialmente tradizionale dei ruoli di genere. In estrema sintesi, con le donne che devono rimanere la loro dimensione privilegiata è quella domestica e devono assumere il ruolo di madri e di mogli. L'attività dell'Unione è generalmente distinta per classi sociali. Accomunano tutte le classi gli esercizi spirituali, il ricorso all'organizzazione di alcune conferenze e, questo soprattutto per le classi più basse, le opere di assistenza. Le donne dell'Unione sono molto attive e, ripeto, hanno una struttura molto ramificata e gerarchica. Le loro dirigenti sono formate e anche per controllare quelli che sono, diciamo così, i tratti femminili ritenuti più opportuni. E nello stesso tempo hanno il compito, l'obiettivo, si pongono l'obiettivo di diffondere ideali religiosi e di assicurare anche un'obbedienza alla Chiesa. Queste associazioni rappresentano un'alternativa reale durante il ventennio alle associazioni invece fasciste che ora ci apprestiamo invece ad analizzare nel dettaglio.